Allora, intanto vi presento alcuni bambini che ieri hanno ricevuto la prima confessione. Prego, alzatevi in piedi. Ecco, facciamo un applauso, che sono confessati. Grazie, grazie. Erano 18 bambini, voi siete 3, e sono come i lebbrosi, ne hanno guariti 10, ne è arrivato... Ah no, scusa, 4. Scusami, Simone, eri là dall'altra parte. E, è stata una bella celebrazione nella semplicità, con i bambini che mi hanno detto cose molto belle. Allora, lo dico per quelli che non hanno i figli e che si perdono tutti questi robi qui, perché guardate, vi assicuro, anche il pesce rosso nel robo di vetro è bello, però non fa la prima confessione, non fa la prima comunione, neanche la cresima. Quindi voglio dire, se eventualmente venite quando c'è qualche celebrazione, vi aiuta, perché fa memoria di quello che ci è successo, magari ci eravamo dimenticati. Sentite come dice la prima lettera di Pietro oggi. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Sono 3 righe di una densità incredibile. Intanto parla di una cosa fondamentale. Vedete, la situazione che stiamo vivendo in questo tempo, che poi non è altro che replicarsi in scenari diversi della medesima difficoltà, del medesimo problema, che si accentua o meno nella storia dell'umanità. E qual è il problema? Il problema è il problema affettivo, e lo analizzeremo oggi con l'aiuto della parola di Dio. Dico sempre una frase di San Giovanni Paolo II che diceva: l'uomo non può vivere senza amore, la sua vita è priva di significato. Essere stati creati a immagine e somiglianza di Dio vuol dire essere stati creati dentro un continuo richiamo a quello che il nostro cuore sempre ripete. Dice: adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, perché il centro della natura umana non è l'intelligenza, perché se avete notato, stanno programmando, io quando vedevo Terminator, soprattutto Terminator 2, che mi invito, se non l'avete mai visto, a vederlo, che è interessante, diceva di questo qua, di questo robot che arriva dallo spazio, dicevo: ammazza, che fantasia questi, ammazza, ci siamo dentro, altro che Terminator. L'intelligenza artificiale è un dato di fatto, addirittura ci sono i preti che, intanto che sono in sacrestia che dormono, c'è il robot che fa l'omelia, quindi tanto il prodotto non cambia, dormono sempre. Ma questa intelligenza artificiale quindi dimostra che non è vero che il centro dell'uomo è l'intelligenza. Il centro dell'uomo è il cuore, perché al robot non c'è il cuore. Vi rimando a 2001, Odissea nello spazio, punto. Non c'è il cuore. Ora, che cos'è il cuore? L'altro giorno sentivo un monaco che raccontava, sapete che noi facciamo sempre paradiso, no? L'Eden, il paradiso è il cuore. Ha dato un'interpretazione bellissima del paradiso, che diceva che, se voi leggete la scrittura, il libro della Genesi dice che paradiso terrestre dove il Signore pone Adamo ed Eva, c'erano quattro fiumi. E dice, questi sono questi quattro fiumi, sono le arterie che ci sono nel nostro cuore. Il nostro, quindi, il cuore è il paradiso. Il cuore è il luogo dove noi possiamo incontrare il Signore. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. E non solo il Signore, ma anche gli altri. E il prossimo come te stesso. Quindi, come si può adorare il Signore? Nel cuore. E voi pensate che sia facile adorare il Signore nel cuore? No. Perché dice il Vangelo che è dal cuore dell'uomo che vengono fuori la rapina, il male, la violenza, le guerre, è dal cuore, non da fuori, ma da dentro. Quindi vuol dire che nel nostro cuore, che è il luogo della adorazione profonda, del mistero, ecco, c'è qualcun altro, non c'è Dio. Io ho letto, perché i giornali non li leggo più, perché sinceramente mi fa schifo leggere i giornali, e ve lo dice uno che ne leggeva tanti, non riesco più, perché non riesco più a sopportare le menzogne che scrivono. Dicevano che la nostra ministra, lì, prima Prime Minister, ha detto che staremo vicini fino alla vittoria finale, mi sembrava di sentire qualcun altro nel trentennio, cioè la vittoria finale, ma di che? Adesso non so, qui qualche vecchietto c'è, i vecchietti che hanno i capelli bianchi, abbiamo fatto tutti il soldato, ma cosa vuoi andare a vincere la guerra all'Italia, che ci abbiamo al limite, ci abbiamo le ramazze per pulire i cortili? Diceva non so chi che bisogna mandare in Ucraina 1000 proiettili di cannone ogni giorno. Ah, io pensavo che l'uomo avesse bisogno di pane, di medicine, di case, i proiettili. Noi dobbiamo mandare i proiettili. Apro la parentesi, la chiudo subito. Andate a firmare referendum per non mandare armi. Fatelo, vi chiedo, veramente, fate un gesto. Non servirà a niente, ma almeno diciamo che questa cosa la gente non la vuole. Non fatevi fare il lavaggio del cervello da questi venditori di armi che sopravvivono sul sangue degli ultimi dei poveri. Perché la guerra non ha mai una giustificazione, mai. Anche se è l'estrema razio. Ma le conseguenze del male, se tu, dice, chi di spada ferisce, di spada perisce. Chiudo. Torniamo al cuore. Dice Gesù ai suoi discepoli, se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, egli vi darà un consolatore, perché rimanga con voi sempre. Ora, fratelli miei, è facile osservare i comandamenti? No. No. Israele ha cercato in tutti i modi di osservare i comandamenti. I comandamenti sono 10 comandamenti. Questi 10 comandamenti si riassumono in 2 tipologie e guarda caso sono tutte in funzione dell'amore. Quindi, i comandamenti permettono a noi di ricevere lo Spirito Santo, il Consolatore, ma noi non riusciamo a compiere. Allora come facciamo? Siamo chiusi in un cerchio, in un buco. Pensate che quando Israele, dopo aver visto la potenza dell'amore di Dio per loro, che li ha tratti con braccio potente dalla schiavitù del Faraone, che ha aperto il mare per loro, che ha dato la manna nel deserto, l'acqua da bere. Arrivati al Sinai, questa montagna, dopo un percorso, un tempo in cui hanno avuto modo di conoscere questa fedeltà del Signore, la benevolenza del Signore, cosa fa il Signore sul Sinai? Dice: è venuto il momento di fare il matrimonio, l'alleanza. Sapete che in francese l'anello del matrimonio si chiama alliance. Quindi vanno al Sinai, Mosè sale sulla montagna, perché i matrimoni, quelli veri, non le pagliacciate che facciamo noi oggi, avevano bisogno di un contratto, si redigeva un contratto, perché ci si impegnava con che cosa? Col sangue. E che cos'è il sangue dell'uomo? Quello che ha prodotto con la fatica, del sudore. Quindi si mettevano in comune i beni delle due famiglie per permettere a questa nuova famiglia di produrre qualcosa per poter dar da mangiare i figli, eccetera. Quindi si faceva un contratto nuziale. Ora, questo contratto scritto sulla montagna ci vogliono 40 giorni. Perché? Perché le due famiglie, sapete, erano ebrei, uno tirava dalla sua parte, no? Cioè dice: allora, ma io metto questo, no, litigare, insomma, bisogna fare un accordo. 40 giorni. Intanto che Mosè è lì sulla montagna, il popolo si prepara per le nozze, sapete cosa fa? Si costruisce un idolo, il vitello d'oro. Stanno preparando il contratto nuziale e Israele si fa un amante. Capite? Che cos'è la base dell'amore? La fedeltà. Ora, la fedeltà sono tre cose su cui si regge il matrimonio: unità, fecondità e fedeltà. Ora, questa cosa non appartiene all'uomo. L'uomo è infedele. Ah no? Ma guardate che non si tradisce soltanto con l'amante. Si tradisce mettendo al primo posto il lavoro, la carriera, le proprie idee, il proprio egoismo. È un tradimento. Quindi qui, fratelli miei, tolti i bambini che non sono ancora impegnati, siamo tutti adulteri. Se non capiamo questo, non entriamo in questa parola che il Signore ci vuole donare oggi per cambiare il cuore. Perché è nel cuore che noi troveremo la pace. Allora, che cosa c'è bisogno? C'è bisogno di qualcuno che ci educhi a questa fedeltà. Stiamo facendo un lavoro con i giovani sull'amore. Dice: ma sempre quello fate. Questo è il problema. Noi parliamo solo d'amore con i ragazzi. Non gli insegnate la Costituzione. Cosa serve? Tanto che ci fanno con la Costituzione? Il problema è l'amore. E vi dico che il dolore e la rabbia che hanno i bambini, non sto parlando dei sedicenni, i bambini, ieri durante le confessioni, bambini di 7 anni, mi parlavano, balbettavano e dicevo: tu sei arrabbiato? E loro: molto, molto arrabbiato. Perché sono arrabbiati? Perché vedono che i loro genitori non si amano. Ma non nell'esperienza romantica che quando arriva il marito la moglie mette su la musica, quella lì un po', e prepara i due calici con la rosa lì così, no? Quello lo fanno le amanti, che non sono, non è mai la sposa questa. Ma un amore fatto di fatica, un amore che ha bisogno di perdono quotidianamente, di rimettersi in discussione, perché questo è l'amore. L'amore è qualcosa che si impara, che si compie nel cammino, che non si esaurisce nel tempo della vita, perché è talmente grande, è il mistero, è la partecipazione al mistero. Dio è amore, cosa vuoi compiere in una vita limitata? Lui è l'eternità. Per questo che il nostro cuore desidera l'eternità. Quindi abbiamo bisogno di un punto di riferimento. Qual è questo punto di riferimento? Lo spirito della verità, cioè Dio. Sapete che Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Cosa vuol dire verità in Israele? Non è quello che pensiamo noi. Allora, questa storia sui vaccini è vera o no? La verità. Ognuno dice la sua, no? Io mi sono anche rotto le scatole di quelli che dicono le loro idee. Non è questo il problema. La verità è qualcosa che è, che non crolla, che rimane, che non molla mai. Anche se arrivano quelli là con i cannoni, gli idranti della polizia, quella verità lì non molla mai. Sapete cos'è? L'amore di Dio per me e per te. È colonna e fondamento della nostra vita, su cui costruire la casa. Io mi dice: Don Pietro, non capisco. Ma qui non c'è bisogno di capire, qua c'è bisogno di dire: mi manca l'amore, non so amare. Domanda di ricordo, sempre lo ripeto tutti gli anni, adesso siamo... L'esame finale della vita è su una sola materia. È inutile che ti prepari sul cinese, perché la materia fondamentale è una: l'amore. La domanda dell'esame finale è sull'amore. Ed è questo: Pietro, mi ami tu? Declinatelo ognuno se stesso. E sapete che il povero San Pietro dice: signore, sì, ti amo. Ma lui andava giù, no? Avete presente quei professori che vogliono vedere se tu la materia la sai, no? La prima risposta gliela dici perché c'hai peccato, allora aspetta che vado giù con la seconda, poi entro con la terza, vediamo alla fine cosa dice. Quello che tutti noi dovremmo dire in un'interrogazione: non so niente. Mi ricordo che il mio esame di teologia, il primo esame che ho fatto, c'erano tutti preparati, il professore era una carogna terribile, gente che arrivava con dei pacchi di libri, normalmente li metti davanti per fare trincea, per non farti beccare. E il professore dice: a chi è che entra per primo? Fa: sa, vado io tanto, primo, sapere primo e ultimo qua. Entro dentro e mi fa: allora Cesena, cosa si può dire sul problema di Dio? Io lo guardo e gli dico: niente. Lui: 30! Fuori! Non è uno scherzo, è vero, eh? Cosa vuoi dire? Dopo che hai letto e scritto tutti i libri di teologia, puoi dire: niente. Dicevano i più grandi santi della storia della Chiesa: io sono il nulla più il peccato. Adesso aspetta che ti dico che cos'è il peccato, che se no non ci capiamo. La parola peccato ha a che fare col tiro con l'arco. E quando uno c'ha la freccia e là c'è il bersaglio, tu e va di là. Che peccato. Cioè, la direzione del nostro cuore, che doveva cogliere il centro del bersaglio, che è Dio, è andato da un'altra parte. Questo è il peccato. E tutto il resto è moralismo, è fuffa, è cornice. Ma se non è la centralità di quello lì il problema, non serve a niente. Dice: ma io sono 30 anni che mi confesso. Ma non è mai detto che tu non ami nessuno, che tu sei... Tu non sai neanche che cos'è l'amore. Allora, il Signore dice: io ti aiuterò ad amare, io ti aiuterò a compiere il desiderio profondo della tua vita. Perché scusate, ma se non è così, come faranno i nostri ragazzi che non hanno più nessun punto di riferimento che gli dice che è possibile amarsi? Capite il problema? Guardate che il dramma di questa generazione è che non ha speranza. Quindi qui lo dice: adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Ecco, questo è il problema. Perché io posso avere speranza? Tu puoi avere speranza. Tu che sei qui con una storia affettiva disastrosa, piena di tradimenti, nella tua solitudine, insoddisfazione profonda. Perché? Perché tutto questo ti è servito per cogliere il bersaglio. La direzione vera è amare Dio, mettere Lui al primo posto, al centro del nostro cuore. Per fare questo, fratelli miei, bisogna cacciare gli amanti che sono nel cuore. E sapete come ha fatto San Francesco? Ha preso e ha dato tutto ai poveri. Scusate, ma perché stanno facendo questa guerra? Perché gli piace sparare? Possono anche andare a fare il tiro al piattello e così non rompono i maroni? Lo fanno per i soldi. È per i soldi. Non è per questo? E perché ci si separa? Per i soldi. E perché state male? Per i soldi. E quando vi accusate, qual è l'accusa? I soldi. Dici che non è vero? Prova a fare una prova. Prendi tu quello che hai, dalle ai poveri. Non li giri più. C'è neanche gli occhi per piangere. Per i soldi. Perché al posto di Dio abbiamo messo il denaro. E subiamo pesantemente sofferenze gravissime. Se no non ti spieghi questo disastro nella sanità, tutte le porcherie che hanno fatto utilizzando questi 2 anni e mezzo per distruggerci. Ora dice che lui, se noi mettiamo, finito, quasi finito, devo dire solo 2 cose ancora, un po' sostanziose, ma ve le dico. Vi darà un consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo spirito della verità. Cos'è questo spirito della verità? È la certezza dell'amore di Dio per te. Dice che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Anche voi potete dire: beh, ma Don Pietro, questo spirito della verità dov'è che io non lo vedo? E ci credo, non l'hai mai fatto esperienza di una comunità cristiana. Qual è la caratteristica di una comunità cristiana? Guardate come si amano. La carità, che non è la caritas, per cortesia, la carità, cioè l'amore fraterno, che certe volte implica anche, ma vedi dove devi andare a fare, hai già capito? Cioè non è, prego, venga lei signora, si accomodi, oh ma grazie. Ma questa mica è una comunità cristiana, è un luogo di deficienti. E certe volte io quando dico con Paolo, Paolo la sarete roba scatta, glielo dico. Cioè non è che... Ma qual è il problema? Ma tu lo sai che io ti amo, lo sai che ti voglio bene. Anche nella famiglia quando si ogni tanto volano i piatti e spero che così serve anche per cambiare le stoviglie. C'è gente che c'ha ancora i piatti della nonna conservati gelosamente perché mangiano, non so cosa mangiano, nei cartoni di Glocco, la Globo, come cazzo si chiama. Allora, il mondo non vede lo spirito della verità perché non vede l'amore tra i fratelli. E questo è il vero scandalo. E i fratelli non è un termine astratto. I fratelli sono tuo fratello e tua sorella, tanto per cominciare. Se no non ci capiamo. E chi è figlio unico? Guarda quanti fratelli che c'hai qui. volerci bene, avere misericordia, benevolenza, pazienza. 2 giorni fa sono venuti a trovarmi 2 coppie di sposi dal Veneto. Suono il campanello verso 10:30, vedo che fanno un po' fatica a entrare, mi affaccio, una di queste persone è sulla sedia a rotelle. Una donna, sui 50 anni, malata di SLA, molto grave. Qualcuno prende il caffè, poi ci sediamo nel mio studio e erano due coppie di sposi. La coppia dove lei era malata di SLA, simpaticissimi, gente di campagna, che inizia lei sulla sedia a rotelle parlando con difficoltà, dice: io sono atea. Io ho sorriso, capito? Se non sei atea te, non so chi deve essere ateo. Poi il marito, uno col barbone, ho visto che scherzavano, cioè dentro una cosa difficile, pesante, dolorosa. E a un certo punto lei mi dice: ho scoperto di essere malata di SLA 12 anni fa. Proprio nel momento in cui ho scoperto che ero incinta del 3º figlio. Il medico mi dice: signora, deve abortire. E lei dice: assolutamente no. Guardi che peggiora la sua situazione, non mi interessa. Il bambino nascerà. Allora vanno all'attacco, perché sapete che i nemici della vita sono molto attrezzati. Hanno le leggi, pensate, hanno fatto delle leggi per uccidere i bambini, Cioè, fanno fare le analisi e viene fuori, dice il medico: signora, 90% di probabilità che il bambino nascerà down. E lei dice: non mi interessa, il bambino nascerà. È nata una bambina che adesso ha 12 anni, bellissima. Diceva la mamma e il papà, diceva: è la nostra gioia, il nostro sostegno, suona il violino. Un'atea. Allora a un certo punto ho detto: va bene, fuori tutti che devo confessare questa peccatrice. Abbiamo parlato, lei ha detto col marito: cancella la mia decisione di farmi cremare, cancellala. Hanno parlato della morte, ma voi dovete vedere come parlavano della morte, scherzando. Lui diceva: ma te guarda che peso mi è capitato, e rideva di una situazione gravissima. Poi sono venuti in chiesa, hanno fatto la comunione. Fratelli degli atei, svegliamoci. Dice il Signore a Israele: siccome avete rifiutato il Messia, il figlio dell'uomo, a voi sarà tolto il regno e sarà dato a uomini e donne capaci di farlo fruttare. Gli atei verranno qui e voi ve ne andrete. Perché chi è ateo? L'altro giorno mi ha intervistato uno, dice: io sono ateo, è andato fuori che prega. Dico: ma che ateo sei tu? Prega. Fratelli, gli atei pregano. Svegliamoci, convertiamoci. Abbiamo ricevuto grazie enormi e stiamo in casa a litigare per un comodino. Ma sapete dove devono mettersi il comodino? Ve lo dirò un'altra volta. Ma stiamo scherzando? Ma lasciagli tutto, tu hai il cuore, tu hai il paradiso in te. Tu sei chiamato ad amare, perché l'ultima cosa che vi devo dire: se io e te appoggio la mia vita sul fondamento e sulla certezza dell'amore di Dio, io e te diventeremo punto di riferimento per tutti quelli che in questo momento non hanno speranza. E lo faremo con la semplicità, perché chi siamo noi? È solo per pura grazia che siamo qui. Per questo potremo accettare le persecuzioni e le sofferenze. Lo dice qui: se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per noi. Ecco l'amore, questo è l'amore. Questo qui, il resto sono tutte balle. Lo capisci? Io quando vedo la pubblicità dei baci perugina di uomini che si baciano in bocca, ma che schifo, non li compro più i baci perugina. Mi fa schifo, perché è violenza, scusate, è violenza. Violenza sui bambini. È violenza sui bambini questa. A cui viene negata la possibilità di un'infanzia serena. E non è vero che l'infanzia non è mai stata serena, non è vero. Sono loro che vogliono togliere la speranza fin da bambini. E noi dobbiamo lottare perché i bambini abbiano dei momenti felici. E allora sapete cosa si fa in casa? Si tirano giù i rospi e non ci si separa. Per amore a Cristo si sta insieme fino alla morte. Ci assumiamo le nostre responsabilità, perché così ha fatto il Signore con noi. Che cosa vuol dire? Passi per il torto e chi se ne frega. Ma io sono amato da Dio. Allora, fratelli, perdonatemi, perché uno dice, ma perché Pietro urla sempre così? Ma non è che sono arrabbiato. Vorrei dare forza alle parole, ma sono stupido perché voglio mettermi al posto dello Spirito Santo. È lo Spirito che parla al vostro cuore. Io spero davvero che voi siate qui con un cuore disposto ad accogliere il Signore che vi parla attraverso uno stupido, un asino, ma che vuole che tu creda che sei amato, che tu ti rialzi dai tuoi sensi di colpa, dalla tua tristezza, che tu oggi possa vivere una domenica nella serenità, sapendo che sei stato amato da sempre, che questo amore non ti lascerà mai. Sia lodato Gesù Cristo.